Leggiamo i versetti da 14 a 16, sempre del capitolo 5 di Matteo. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Con questa affermazione si accompagna a quella che abbiamo visto stamattina. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. È un altro aspetto della stessa gioia di Dio. Ancora c'è quel voi, chi sono quei voi? I discepoli di Gesù. Noi diremmo oggi, voi cresimati, voi che avete ricevuto l'unzione dello Spirito Santo, che siete stati illuminati dalla sua grazia. Voi siete la luce del mondo. Anche in questa affermazione sentiamo la gioia del Signore. Egli aveva detto di se stesso, io sono la luce del mondo. Ed è soltanto a Lui che appartiene questa parola, è Gesù la luce del mondo. Ma dal momento che i discepoli lo hanno accolto, essi stessi diventano portatori della luce. E quando uno è portatore della luce, è luce anche lui. I discepoli sono luce accesa al fuoco che è Gesù. Voi siete la luce del mondo. Che cosa vuol dire? Senza di voi il mondo è al buio. Senza di voi il mondo non conosce lo scopo delle sue gioie, non conosce lo scopo delle sue sofferenze. Senza di voi il mondo non sa il perché dell'esistenza. Senza di voi il mondo non conosce il valore delle realtà, nemmeno di quelle più semplici. Non le vede, non le riesce a vedere come dono di Dio, come manifestazione dell'amore del Padre. Non conosce il vero valore di tutto. Senza di voi il mondo va brancolando, va facendo tentativi. E noi lo vediamo che il mondo sta facendo tentativi per riuscire a mettere insieme un po' di giustizia. Fa dei tentativi ma non ci riesce. Fa dei tentativi il mondo ad educare i ragazzi, i giovani, ma non ci riesce. Fa dei tentativi a impostare una filosofia che possa spiegare le realtà della vita, ma se spiega una cosa ne oscura altre 100. Non ci riesce. Voi siete la luce del mondo, cioè voi avete un compito di illuminare, il compito di dare aiuto a questo mondo perché possa vedere in che situazione si trova, a che punto è. La vostra vita, è come se Gesù dicesse questo, la vostra vita è un segno di contraddizione, cioè qualche cosa di chiaro, qualche cosa di fermo, che attira l'attenzione, che lascia vedere significati nuovi. Ma nello stesso tempo, quando c'è qualcosa che attira l'attenzione, che lascia vedere nuove realtà, non tutti l'accolgono. Diventa un segno di contraddizione. Così come è un segno di contraddizione Gesù stesso, stando a quanto dice il Vangelo di Luca, nelle parole di Simeone. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. Ecco, la luce che illumina svela i pensieri di molti cuori, perché i cuori devono pronunciarsi di fronte al Salvatore, di fronte a Gesù, di fronte a questa luce, o lasciarsi illuminare o chiudersi. Gesù è la luce, Gesù è il segno di contraddizione del mondo, e perciò quelli che lo accolgono, i cristiani, sono un riflesso della vita di Gesù, sono anch'essi luce, anch'essi segno di contraddizione. Voi avete questo grande compito, anche se non lo volete, perché voi siete la luce del mondo, non perché voi volete essere luce del mondo, ma semplicemente perché voi avete accolto Gesù, semplicemente perché voi vi siete messi sulla strada insieme col Figlio di Dio. Ve ne sarete accorti ancora, almeno chi di voi ha lavorato in ambiente pubblico, come se c'è un cristiano in un ambiente, un cristiano che non si nasconde, che si lascia vedere come cristiano, là in quell'ambiente la gente prende posizione o pro o contro Gesù, pro o contro i veri valori che Dio Padre ha dato all'uomo, i veri valori della vita. Anche il cristiano partecipa di quello che è il Figlio di Dio. Egli è segno di contraddizione, anche il cristiano. È luce, anche il cristiano. Gesù dice, voi siete luce. Non dice, le vostre opere saranno luce. Non dice, le vostre prediche saranno luce, la vostra cultura. Neanche i vostri miracoli. No, no, ma semplicemente voi, cioè, si può dire, il vostro vivere, la vostra presenza, il fatto che voi ci siete, questo è luce. Mi viene in mente un brano dagli Atti degli Apostoli, che ci può aiutare a vedere come la vita dei cristiani è luce. Ricordate come i primi cristiani, riuniti attorno agli apostoli, si lasciavano radunare e cambiare la vita. Cosa facevano? Per ubbidire a Gesù, per rendere viva la sua parola, facevano così. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti quelli che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo il pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore, ogni giorno, aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. I cristiani facevano queste cose strane semplicemente perché credevano in Gesù. Chi non credeva in Gesù non riusciva a vivere una vita di questo tipo, a vivere in modo così diverso. Quindi i discepoli che hanno accolto il Signore, si sono lasciati cambiare la vita e hanno cambiato la vita riguardo al loro rapporto con le cose e riguardo al loro rapporto con gli altri uomini. Cioè, con le cose non hanno più avarizia, non sentono più la necessità di possedere, di avere roba per sé, solo per sé. Mettevano ogni cosa in comune, la mettevano quello che avevano a disposizione dei fratelli, a disposizione della Chiesa. Quindi il rapporto con le cose è cambiato. Il discepolo vive in maniera più libera i suoi possedimenti, il suo possedere qualcosa. Non è quello ciò che lo colpisce di più, che lo tiene maggiormente impegnato. Noi vediamo quanto ci è difficile distaccarci dalle nostre piccole cose, dal nostro possedere, dai nostri possedimenti. È difficile. Perché? Perché ancora non abbiamo fatto il passo di prendere del tutto Gesù. Perché se abbiamo del tutto Gesù, vediamo che le cose diventano strumento per l'amore di Gesù. Che quando ha accolto Gesù, le cose, il denaro, quello che aveva, è diventato strumento dell'amore, non più godimento suo privato, personale. Ma anche il rapporto con gli uomini è cambiato. Stavano insieme, nell'unità, nella preghiera, nella lode di Dio, nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli. C'era il desiderio dell'unità, c'era il desiderio di vivere come fratelli, perché avevano scoperto di essere figli dell'unico Dio. Gli altri vedono queste persone come gente dell'altro mondo, li vedono come estranei, non sono normali. Difatti non sono normali, perché hanno accolto Gesù. E proprio perché non sono normali, perché sono estranei, perché portano nel mondo dei modi di pensare che sono solo di Dio, proprio per questo i discepoli diventano luce. E c'è qualcuno che si lascia illuminare. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla comunità quelli che erano salvati. Il Signore lo faceva, il Signore il resto. I discepoli vivevano la loro vita strana, diversa dal modo di vivere di questo mondo. E il Signore ci pensava a far sì che qualchedun altro venisse, perché questi discepoli erano diventati luce, luce che attira, luce che attrae al Signore. La comunità, col suo modo di vivere, dà la possibilità al Signore di costruire visibilmente il suo regno. E mi colpisce come qui non dice che fossero andati tutti a predicare o a convertire. No, gli altri vedevano il modo di vivere di questa comunità, di queste persone, e ne rimanevano illuminati, capivano che questa è la vita, che lì dove c'è il Signore c'è la vita, e si lasciavano radunare. Potremmo chiederci a questo punto, fare una specie di piccolo esame di coscienza e vedere se a questo proposito nella nostra vita lo Spirito Santo ha potuto far qualcosa, se ci ha trasformati, se il mio rapporto con le cose o il mio rapporto con le persone è normale come tutti, come i pagani, o se il mio rapporto con le cose e il mio rapporto con le persone è improntato dal fatto che Gesù è presente. Le mie cose le tengo come strumenti del regno di Dio o come roba mia? Gli altri li tengo come persone con cui posso far comunione, con cui posso vivere insieme, oppure li ritengo come estranei. Vediamo ancora nell'insegnamento di San Paolo come diventa la vita di un cristiano chiamato ad essere luce del mondo. Prendo solo un piccolo brano dalla prima lettera a Timoteo al capitolo 6, versetti 11 e 12. Anzi, 11 soltanto basterebbe. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose. Le cose da fuggire sono soprattutto il desiderio delle ricchezze, il desiderio di voler arricchire, l'attaccamento al denaro. Invece tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Ecco come vive il cristiano che è chiamato ad essere luce del mondo, insieme con gli altri cristiani. Tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede. E queste tre parole riguardano il nostro rapporto con Dio. Alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Queste altre tre riguardano il nostro rapporto con gli uomini, con il nostro prossimo. Tendi alla giustizia. Cosa vuol dire giustizia? Lo vedremo meglio nei prossimi giorni. Vuol dire avere un atteggiamento di figlio per Dio, di fronte a Dio. Cioè un atteggiamento di fiducia, un atteggiamento di obbedienza. Desiderio di star sottomesso al Padre, con amore. Alla pietà. La pietà è ancora il rapporto con Dio, che si esprime con la preghiera. Ora tendi alla pietà, allora vivi una vita di preghiera, di attenzione alla presenza del Padre. Alla fede. La fede è quel atteggiamento che fa sì che mi posso appoggiare sulle parole che Dio ha detto, che mi affido alla presenza di Dio, mi abbandono a Lui. Quindi il cristiano assume con Dio un rapporto di figlio che parla col Padre e che si fida della parola di Dio. Giustizia, pietà e fede. Inoltre carità, pazienza e mitezza. Carità è donare gratuitamente l'amore di Dio. Pazienza, sopportare i difetti degli altri, che sembra che ne abbiano difetti gli altri. Di solito sembra che ne abbiano più di noi. Pazienza. E San Giacomo direbbe: beati quelli che hanno sopportato con pazienza. Quindi sopportare, lasciar vivere anche quelli che ci fanno soffrire. Mitezza. Mitezza vuol dire non aver pretese, accontentarsi, essere disponibili al servizio. Questa è la mitezza. Ecco l'atteggiamento del cristiano verso gli uomini. Carità vuol donare l'amore di Dio. Pazienza vuol prendere gli uomini così come sono, sopportandoli. E mitezza non vuol mettersi sopra nessuno, ma rimanere a servizio. Anche Giacomo dice un po' qualche caratteristica della luce del cristiano, di come è la sapienza che viene dall'alto e che è ricevuta dal cristiano. Dice così: la sapienza che viene dall'alto è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Vedete come assomiglia a quello che diceva San Paolo. Pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti. E anche San Pietro, più o meno, ci dice le stesse cose, ma aggiunge San Pietro che la vita del cristiano è una vita che porta una caratteristica particolare nel mondo, la gioia. Il cristiano è sempre, anche lui, immerso nelle sofferenze, ne ha tutti i giorni, ne ha di vario tipo. Il cristiano ha sofferenze anche proprio perché è cristiano. Ma nonostante tutto, il cristiano porta nel mondo un qualcosa che il mondo non ha, e è la gioia. Sentite addirittura cosa dice San Pietro. Siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po' afflitti da varie prove. Siete ricolmi di gioia. Perché il valore della vostra fede, molto più prezioso dell'oro, che pur destinato a perire tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore nella manifestazione di Gesù Cristo. Voi lo amate pur senza averlo visto, e ora senza vederlo credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conseguite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. La vita del cristiano è una vita che si svolge nella gioia. Il mondo non ha la gioia, il mondo casomai ha l'allegria. L'allegria è un sentimento, un atteggiamento fondato sulle cose che passano. Quindi l'allegria dura un momento e poi finisce, ritorna per un momento e poi finisce, dura un po', una giornata, quando dura tanto, se no qualche minuto, l'allegria. Questa ce l'ha il mondo, ma è diversa dalla gioia. La gioia del cristiano è qualcosa di profondo, che la tiene dentro giorno e notte sempre, perché il cristiano sa di essere in buone mani, il cristiano sa di essere custodito, di essere protetto, il cristiano sa che la sua vita vale, il cristiano sa che la sua testimonianza dà valore alle cose di questo mondo, che la sua presenza è importante. Il cristiano sa soprattutto di essere amato e di essere amato dal Dio dell'amore. Perciò il cristiano porta nel mondo questa luce della gioia. Un cristiano triste non dice niente, non dà nessuna testimonianza. Perché un cristiano triste non è diverso dagli altri, non è diverso dai pagani. E perciò la sua vita non è molto utile al regno di Dio. Gesù aggiunge questo alla sua frase, che una lucerna non la si accende per nasconderla. Così Gesù sembra dire: io non vi ho raccolti come cristiani per nascondervi, perché voi vi nascondiate. Ma vi ho fatto comunità di discepoli perché la vostra luce si espanda, perché tutti quelli che vogliono possano lasciarsi illuminare dalla vostra luce. Voi siete come una città messa sulla montagna, non può nascondersi. Tutti la vedono anche da lontano. Quindi anche voi cristiani lasciatevi mettere in vista, non nascondete il vostro essere discepoli del Signore, perché il vostro essere discepoli del Signore è un dono per tutto il mondo, non è un dono solo per voi, ma è un dono per tutti. Tutto il mondo deve poter godere del vostro discepolato. La vita del cristiano è la gloria che Dio ha in questo mondo. Dio non ha altro di cui vantarsi oggi, se non della vita dei cristiani. Gesù ha detto a Nicodemo, Giovanni 3,21, chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Ecco, il cristiano che opera la verità, cioè il cristiano che vive nella fede di Gesù, che vive con Lui, viene alla luce, lo si vede, lo si nota. E non deve nascondersi, deve apparire chiaramente che quello che lui fa è suggerito da Dio, che quello che lui fa viene fatto con la forza che Dio dà. Le opere, la vita più che le opere, la vita del cristiano e tutto quello che lui fa in quanto obbediente alla sua fede è la gloria che Dio ha in questo mondo. Dio riceve gloria da noi, dal nostro modo di vivere. Così dice anche il capitolo 15, il versetto 8, abbiamo già visto stamattina un po', in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Ecco, Dio riceve gloria da questo fatto, che noi diventiamo discepoli di Gesù e quindi la nostra vita porta frutto. Per noi è una gioia sapere questo, che la nostra vita, proprio perché siamo seguaci di Gesù, la nostra vita dà gloria a Dio. Lui riceve gloria da noi e solo da noi. Siamo il capolavoro di Dio. Questo è bello, ci dà gioia, nello stesso tempo anche ci stimola ad essere sempre più aderenti alla parola di Gesù, ad essere sempre più attaccati a Lui, ad essere sempre più uniti a Gesù.